Nella scorsa puntata abbiamo accennato piuttosto brevemente al principio bayesiano di statica dell'opinione, vale a dire al principio di rappresentazione probabilistica delle opinioni, secondo il quale i gradi di credenza di un soggetto razionale dovrebbero essere rappresentati da probabilità. A onor del vero, noi non giustificheremo questo principio, non l'abbiamo fatto nelle dispense e nemmeno nella scorsa lezione. Prima però di passare al principio bayesiano di cinematica della probabilità, facciamo solo un breve cenno storico sul perché non giustifichiamo questo principio qui, in questa sede. Effettivamente il principio di rappresentazione probabilistica delle credenze è sempre stato un principio tacito, ritenuto tacitamente ovvio e accettato da tutti per 3 secoli, dalla fondazione della teoria della probabilità fino agli anni 30 del secolo scorso. Solo allora un certo gruppo di filosofi e matematici si chiese perché i gradi di credenza di un soggetto razionale dovevano essere proprio probabilità e non potevano essere rappresentati da qualche altra misura. Una delle risposte più famose è stata data, suggerita proprio da un matematico triestino, poi diventato famoso in tutto il mondo, che era Bruno De Finetti, cui è dedicato ancora oggi, credo, un dipartimento dell'Università di Trieste. Questo signore, fece notare che le nostre probabilità, i nostri gradi di credenza, per meglio dire, orientano le nostre decisioni. Abbiamo fatto spesso esempi sulle corse dei cavalli e sulle probabilità che noi attribuivamo alla vittoria di Fulmine, di Tartaruga o di qualche altro cavallo. Bene, bene. Le scommesse sui cavalli sono un particolare tipo di decisione. Supponiamo che uno scommettitore abbia gradi di credenza che non sono rappresentati da probabilità, che violano qualche assioma della teoria delle probabilità. E supponiamo anche che questo scommettitore scommetta sulla base di questi gradi di credenza. Allora potrebbe imbattersi in un spiacevole incontro, quello con un astuto allibratore che gli propone un piano di scommesse su varie ipotesi, vari enunciati, varie vittorie e sconfitte di questo o quel cavallo. In cui non entriamo in questi dettagli, ma il piano di scommesse che gli propone è un piano che lo scommettitore accetta perché è conforme ai suoi gradi di credenza. Lo scommettitore compra tutte queste scommesse e poi, qualunque cosa accada, qualunque cavallo vinca, cioè qualunque sia l'esito della gara, lo stato del mondo, praticamente, lo scommettitore perde denaro. Questi astuti allibratori erano noti nei tempi andati come allibratori di nazionalità olandese. Si pensava che gli olandesi fossero talmente furbi nel commercio che vendevano tutto, anche scommesse, e l'argomento dei De Finetti è diventato noto come l'argomento del Dutch Book, della scommessa olandese. Purtroppo si tratta di un argomento tecnico che potete esplorare nel mio libro Cambiare opinione, un libro accessibile attraverso i noti siti, e l'idea chiave però è molto semplice. Può essere presa da un film di Nanni Moretti: se pensi male, agisci male. E se i tuoi pensieri, cioè le tue opinioni, sono diverse, non rispettano gli assiomi della probabilità, allora sei destinato a perdere. Bene, abbandonato alle nostre spalle con qualche rincrescimento il nostro beneamato principio di rappresentazione probabilistica delle credenze, un principio statico, possiamo tornare al, come promesso, alla cinematica dell'opinione, che, come ricorderete, slide 235, si pone il seguente interrogativo: quali sono i principi generali che un soggetto razionale dovrebbe seguire nel cambiare le proprie opinioni, non nel formare? E visto che, in base a RPR, principio di rappresentazione probabilistica, delle opinioni, le nostre opinioni sono rappresentate da probabilità, questo interrogativo lo possiamo riformulare come la richiesta di un principio generale per cambiare le nostre probabilità in risposta alle informazioni che acquisiamo da varie fonti. Allora, per capire qual è il compito della cinematica dell'opinione, conviene immaginare il seguente scenario che ho descritto nella slide 236. Dopo aver formato in un determinato istante le proprie opinioni circa gli enunciati di un certo linguaggio, un soggetto acquisisce nuove informazioni, per esempio attraverso l'osservazione, l'esperimento, la testimonianza o altre fonti. Attenzione, a noi qui non interessa se queste fonti siano o no legittime. Per esempio, un soggetto poteva acquisire nuove informazioni dopo un viaggio con un trip di acido, dopo un sogno. È successo e prendere per valide, per affidabili. A noi interessa solo sapere cosa accade quando io ho delle informazioni che giudico affidabili, certe, e queste informazioni impattano, per così dire, sono rilevanti per le mie opinioni su un determinato argomento. Come dovrò cambiare le mie opinioni iniziali? Bene, in risposta a tali informazioni, quasi sempre il soggetto dovrebbe cambiare le proprie opinioni. Quasi sempre, perché talvolta le informazioni che acquisiamo non hanno un'immediata rilevanza per le nostre, diciamo così, per le nostre opinioni e per i nostri gradi di credenza. Per esempio, io mi chiedo se domani la Juventus vincerà oppure no il suo incontro e mi informano che il presidente degli Stati Uniti è malato. Si è gravemente ammalato di un'ignota malattia tropicale. Mi dispiace per lui, ma questa informazione non dovrebbe di norma cambiare le mie opinioni sulla probabilità che la Juventus ha di vincere domani il suo incontro. Allora, la domanda che noi facciamo è: quali sono i principi generali che il soggetto dovrebbe seguire nel cambiare le proprie probabilità o opinioni? Gli epistemologi bayesiani pensano che un soggetto dovrebbe cambiare le proprie opinioni iniziali, chiamiamole iniziali, le proprie opinioni formate in un certo istante T, in accordo con il cosiddetto principio di condizionalizzazione, che chiameremo COND. Nella formulazione di questo principio useremo le espressioni ipotesi H ed evidenza E, espressioni già trovate nei primi capitoli sull'epistemologia della scienza, l'induzione, Popper. Però attenzione che queste ipotesi e queste evidenze non sono necessariamente ipotesi ed evidenze scientifiche, possono essere prese dalla vita quotidiana, dalla pratica medica, giudiziaria. Da molti contesti. Parlando di ipotesi H, ci riferiamo a un qualsiasi enunciato H sul quale per qualche motivo teorico o pratico abbiamo fissato la nostra attenzione. Mentre parlando di evidenza E, ci riferiamo alla certezza che l'enunciato E è vero. L'evidenza E è dunque un'espressione ellittica per dire la certezza che qualche enunciato E è vero. E questa certezza la possiamo acquisire nel corso della giornata con l'osservazione o la testimonianza di amici, di colleghi e così via. E questa cosa non ci interessa. L'importante invece è capire che potremmo entrare in possesso di evidenze. Adesso abbiamo tutti gli elementi e la terminologia per formulare COND, il principio di condizionalizzazione, che viene formulato a pagina nella slide 238 in questo modo. COND, in risposta all'acquisizione di un'evidenza E, un soggetto razionale aggiorna la probabilità iniziale P di H, attribuita all'ipotesi H, sostituendola con la probabilità finale P di H dato E. I termini P di H e P di H dato E sono noti, li abbiamo introdotti in varie circostanze, nelle lezioni sulla filosofia della scienza, l'epistemologia, la giustificazione e così via, e anche nel capitolo sulla teoria delle probabilità. Notare però che in quel capitolo Parlavamo di enunciati generici A, B, C. In effetti la teoria di Kolmogorov non contempla una particolare interpretazione del concetto di probabilità. Qua invece l'interpretazione ce l'abbiamo, parliamo di enunciati, di ipotesi, di evidenze. Ecco allora che è bene avere delle lettere evocative di questo, come H che sta per hypothesis in inglese o in latino e che sta per evidence, evidenza. Qual è il significato intuitivo di Kant? Lo possiamo esprimere in questo modo. Un soggetto deve aggiornare le sue vecchie probabilità per condizionalizzazione e ciò significa che in risposta a un'evidenza E, un soggetto deve sostituire la sua vecchia probabilità P di H con la nuova probabilità condizionale P di H dato E. Qui qualche osservazione terminologica è necessaria. Il principio di condizionalizzazione si chiama così perché, se voi ricordate il punto fondamentale del capitolo sulla teoria della probabilità, le probabilità relative come pH dato E sono anche chiamate probabilità condizionali perché la lettera E che segue la barra di pH dato E viene anche chiamata condizione E. Quindi P di H dato E si può anche leggere come la probabilità di H data la condizione E. Ecco il nome tecnico, condizionale, probabilità condizionale. Per questo il principio si chiama principio di condizionalizzazione, perché ti chiede di cambiare la tua vecchia probabilità P di H con una nuova probabilità, che è la probabilità condizionale P di H dato E. Notare che abbiamo usato il termine iniziale e finale, e poi ancora il termine vecchia tra virgolette e nuova tra virgolette. I termini standard sono probabilità iniziale e probabilità finale, tuttavia mi sembrano un po' enfatici, perché la probabilità iniziale non è la probabilità che Adamo nel paradiso terrestre attribuiva un'ipotesi, così la probabilità finale non è la probabilità che l'ultimo uomo prima dell'Apocalisse attribuirà l'ipotesi H. No, si tratta di momenti, diciamo, convenzionali. La probabilità iniziale potrebbe essere la probabilità che io, Roberto Festa, questa mattina attribuisco l'ipotesi H. È la vecchia probabilità perché ormai, supponiamo, è il tardo pomeriggio e quella probabilità è invecchiata per il fatto stesso che ho acquisito nuove informazioni nel corso della giornata. E arrivato a sera, io devo sostituire P di H con una probabilità nuova che tenga conto di tutte le informazioni E che ho acquisito nel corso della giornata. Poi, domattina, quando mi sveglio, quella probabilità nuova P di H dato E sarà il mio punto di partenza delle indagini che svolgerò domani. Quindi diciamo, la nuova probabilità di questa sera sarà la probabilità iniziale o vecchia di domattina. Ora, l'ultima cosa da chiarire è che nessuno deve fare confusione sul fatto che la barra di pH dato E in tutta la slide 238 è inclinata. È inclinata perché per sua sfortuna compare dentro frasi corsive. Se uno è pignolo dovrebbe raddrizzarlo. Non vuol dire fratto, ma vuol dire dato. Dato è. Ok, ora, questo che abbiamo visto è un principio cinematico, perché ci dice come cambiare probabilità. Non è l'unico, mi dispiace dire che non è l'unico, perché alcune nostre evidenze potrebbero essere incerte e quindi non sempre l'evidenza è certa. Diciamo che è un principio generale molto potente che serve per cambiare le nostre opinioni in risposta a qualunque evidenza che sia certa. Sull'evidenza incerta non diciamo niente, se non che c'è, ce ne sono. Per esempio, a volte ti pare d'aver visto un gatto, a volte vedi una stoffa a luce di candela e ti pare che sia verde al 90%, ma forse è blu e cangiante, al 10% è blu, e allora devi cambiare le tue opinioni in risposta a un'evidenza incerta. Come vedete, la cinematica delle probabilità dell'opinione è un campo molto vasto. Noi qui affronteremo soltanto il cambiamento in risposta a un'informazione certa e a partire dalla slide 239 aggiungiamo qualche, diciamo, precisazione terminologica. Per esempio, P di H viene chiamata probabilità iniziale, però lo si è già detto, di H poiché rappresenta l'opinione iniziale del soggetto, in un momento T che è considerato il momento iniziale dell'indagine. Mentre P di H dato E viene chiamata probabilità finale, poiché rappresenta l'opinione finale del soggetto, cioè la sua opinione dopo aver acquisito l'evidenza E. Per cui iniziale e finale significano probabilità prima di acquisire l'evidenza E e dopo l'acquisizione di tale evidenza. A questo punto bisogna giustificare i principi bayesiani e a questa entrambi, quello di statico e quello condizionale. Sapete però che noi ci rivolgeremo solo a quello condizionale. Su quello statico abbiamo già detto alcune cose che possono bastare e lo faremo la prossima puntata.